dal versetto 44. E come potete credere voi che mendicate la gloria gli uni dagli altri? Capitolo 5 Giovanni, numero 44. E come potete credere voi che mendicate la gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene dall'unico Dio? Qui è la continuazione del discorso che Gesù sta facendo con i giudei, e soprattutto dell'ultimo versetto su cui ci siamo soffermati, domenica, non so. Sono venuto in nome del Padre mio e voi non mi ricevete. Invece, se un altro viene in nome proprio, voi lo riceverete. E come conseguenza, come potete credere voi che mendicate la gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene dall'unico Dio? Però qui si pone di fronte ad una conflittualità tra l'atto del credere e il cercare, il mendicare la gloria dagli uomini, la figura, cercare la figura dagli uomini, quasi a dirci che se noi pensiamo a quello che possono giudicare gli uomini di noi, quindi se noi cerchiamo di salvare la nostra figura, il nostro onore di fronte al mondo, ci veniamo a trovare in una situazione di impossibilità di credere. È impossibile credere, lo dice qui. Come potete credere voi? Quindi manifesta un caso di impossibilità, di incompatibilità, direi, tra il nostro cercare la figura, il giudizio, il pensiero degli uomini e il credere. E se c'è questa conflittualità qui, allora possiamo anche capire come tanti vengono a trovarsi in una situazione di impossibilità di credere. Per cui in certo momento l'animo umano viene a trovarsi proprio in una situazione di impossibilità, non può credere. E Gesù ci insegna che tutte le volte che noi mendichiamo la figura, il giudizio degli altri, ci mettiamo nella impossibilità di credere a Dio, di credere alla parola di Dio che arriva a noi. Ci mettiamo nella impossibilità. Ecco, direi il punto centrale che vuol mettere qui in evidenza è proprio questo, questa incompatibilità. Quindi si vede che c'è tra la ricerca del giudizio degli uomini e la fede in Dio, si crea nella nostra anima una situazione di contrasto totale, per cui non possiamo più credere. E qui gli argomenti su cui dovremmo soffermarci è proprio un po' questo atto del credere che non può darsi fin tanto che in noi c'è questo desiderio di essere giudicati bene dagli uomini, di cercare la figura davanti agli altri, eccetera. E come soltanto cercando la gloria che viene all'unico Dio, noi possiamo entrare nella fede, perché anche qui, mentre ci mette in evidenza l'impossibilità di poter credere fin tanto che noi mendichiamo la gloria degli uomini, ci insegna anche che la fede è una conseguenza del nostro interesse per la gloria di Dio, perché dice: e non cercate la gloria che viene dall'unico Dio, che ci fa capire che se noi cerchiamo la gloria che viene dall'unico Dio, noi possiamo credere. Allora, questo ci fa intendere che la fede, il credere, è una dipendenza, è una conseguenza della presenza in noi dell'interesse per la gloria di Dio, più che della gloria nostra. Fino a che noi invece pensiamo a noi, alla nostra gloria, noi ci mettiamo in una situazione di impossibilità di credere. Ma direi, l'interesse per la gloria di Dio, da che cosa viene? L'interesse per la gloria di Dio viene da un atto di giustizia. Non siamo noi Dio, non siamo noi il Creatore. E quindi per giustizia noi dobbiamo occuparci più di Dio che di noi. Dio deve essere al centro dei nostri pensieri. E in base a questo atto di giustizia che noi ci mettiamo nella situazione di poter credere a tutte le cose che si riferiscono a Dio. Cioè, se in noi si forma questo atto di giustizia di fronte al pensiero, perché abbiamo detto, noi nel nostro mondo interiore abbiamo la presenza, riducendo ai termini estremi, abbiamo la presenza di due pensieri, il pensiero di Dio e il pensiero del nostro io. Noi generalmente mettiamo e ci comportiamo con il pensiero del nostro io al centro, come punto fisso di riferimento. E facendo così ci rendiamo impossibile la fede. Per giustizia dobbiamo mettere il pensiero di Dio al centro. Mettendo il pensiero di Dio al centro, immediatamente ne scaturisce in noi il bisogno di cercare la gloria di Dio, che poi il cercare la verità di Dio, la confermazione di questa verità in tutto, questo interesse per Dio. E questo interesse per Dio ci apre alla fede, cioè ci apre ad accogliere, fede e accogliere, aderire, no? Ai campioni che ci arrivano da Dio, ecco, che sono le parole di Dio che giungono a noi, cioè questa apre la nostra anima ad occuparci di tutti gli argomenti che arrivano a noi riguardo a Dio. Ecco, e più ne sentiamo parlare di Dio, argomenti di Dio, pensi su Dio, parole di Dio, eccetera, e più noi facciamo tesoro di questo, ma facciamo tesoro proprio perché abbiamo interesse per la gloria di Dio. Se invece noi pensiamo a noi, pensando a noi, noi ci mettiamo, come detto prima, in una situazione di impossibilità. Però c'è anche il concetto qui da approfondire di mendicità, perché qui Gesù parla di voi che mendicate, ecco, ci fa capire come noi, allontanandoci dalla ricerca della gloria di Dio, in effetti diventiamo dei mendicanti verso tutte le creature. Mendicare la gloria o cercare la gloria di Dio, quando abbiamo parlato della gloria, abbiamo notato che la gloria è ciò che uno è la manifestazione di ciò che uno è. Ora, ciò che uno è lo riceve soltanto da colui che è, cioè da Dio. Più noi partecipiamo a Dio, più noi conosciamo Dio, più noi cerchiamo Dio, e più in effetti noi riceviamo il nostro essere da Dio. Più ci occupiamo di Dio, no? E più noi riceviamo il nostro essere da Dio, perché ho detto che il nostro essere noi lo riceviamo da colui che è. Più noi trascuriamo Dio, e più noi perdiamo del nostro essere, del nostro vero essere. Ecco, possiamo già intuire un po' come si arrivi ad essere veri mendicanti. Ecco, la mendicità come si forma, perché sostanzialmente noi perdiamo dell'essere trascurando Dio, e più noi perdiamo dell'essere, e più ecco che ci rivolgiamo a tutte le creature per avere, però quello che noi abbiamo dalle creature non è più l'essere, perché nessuna creatura ci può dare l'essere, ci fa essere. Le creature, è lì che comincia, direi, proprio un po' lo sdoppiamento poi in noi. Le creature chiedono soltanto noi l'apparire, ci danno. Noi cerchiamo delle creature non l'essere,
non stai vedendo,
ma la figura. Cerchiamo di salvare la figura, noi diciamo, no? Per cui a noi sostanzialmente verso le creature interessa poco quel che siamo noi. Interessa molto quello che appariamo a loro, cerchiamo di salvare l'onore, la faccia, diciamo, la figura, ecco, ci vestiamo, eccetera, in modo da poter.
Non ci interessa l'apprezzamento che possiamo avere di noi stessi,
No. E ci interessa quello che.
Solo quello degli altri.
Quello che degli altri, la facciata.
Quello che possiamo far credere.
È vero.
Che poi magari un altro pensa una cosa diversa da quella che
sì,
noi.
No, ma quel cercare la gloria degli
siamo
altri, capisci? E cercare proprio soltanto la figura, il giudizio, quindi salvare la figura, l'apparenza. Per cui a noi a questo punto noi sostituiamo, direi, la ricerca dell'essere, perché cercando la gloria di Dio noi cerchiamo l'essere. E cercando l'essere, capisci? Noi aumentiamo il vero nostro essere, e interessa a noi poco la figura. Quello che interessa molto è, capisci, l'essere. Invece, perdendo questo, rivolgendoci alle creature, vero, noi cerchiamo soltanto più la soddisfazione, diciamo, dell'apparenza. Comprende?
Siamo anche menzogneri.
Ci sdoppiamo, e quella famosa, capisce, frattura che si crea, cioè un principio di divisione in noi, che diventa vera mendicità, vera povertà, vera miseria. Capisce?
Scusi, ed è anche il più alto peccato di orgoglio, perché noi mettiamo proprio io sull'altare.
Ah sì, perché lì abbiamo, come noi trascuriamo l'essere di Dio, sostituiamo il nostro Dio. Però tu capisci che mettendo il nostro io sull'altare, per la legge del contrappasso, distruggiamo l'essere del nostro io. Perché rivestiamo tanto più il nostro io di apparenza. Perché noi andiamo a cercare, capisci, il nostro io andiamo a cercarlo nella figura davanti agli altri. Lo rivestiamo quindi il nostro io di apparenza. E sostanzialmente, per cui noi magari mentre gli altri si battono le mani, noi portiamo la morte dentro, portiamo la tristezza dentro, portiamo il vuoto dentro, la vanità dentro di noi. È vero? E forse siamo messi esaltati, per cui abbiamo questa frattura.
Ci svuotiamo dell'essere.
Ci svuotiamo dell'essere. Perché noi riceviamo l'essere soltanto nella misura in cui cerchiamo la gloria di Dio, nella misura in cui noi pensiamo a Dio, raccogliamo in Dio, cioè quello riportarci sempre al principio. Ecco, nella misura in cui noi ci raccogliamo in Dio, partecipiamo dell'essere e quindi riceviamo, perché vero, la gloria, vedete, non cercate la gloria che viene dall'unico Dio, la gloria che viene dall'unico Dio, cioè è ciò che uno è in Dio. Ora, noi non dobbiamo cercare quello che noi siamo davanti agli uomini, gli uomini non ci danno l'essere, non possono darci l'essere, comprende? È solo Dio dà l'essere, perché Dio è colui che è. E allora, soltanto cercando Dio, noi otteniamo, nella misura in cui cerchiamo Dio, noi otteniamo da Dio l'essere, la partecipazione dell'essere, e quello ci fa veramente essere, quella è vera vita. E magari, non so, vero, fuori abbiamo la figura di mendicanti, e siamo vestiti male, non so, davanti al mondo, e dentro invece abbiamo questa vita. Mentre invece, prendo il rovescio, sia dentro nel vuoto e fuori tanta gloria, tanta apparenza, ma non c'è nessuna gloria esterna di mondo che possa riempire la nostra anima, il vuoto della nostra anima. Per cui la partita è finita.
Che tragedia alle volte andiamo a cacciarci, è vero, perché quando cominci a recitare una certa parte, ma quante persone sono in queste condizioni? Forse lo siamo stati anche noi, io personalmente penso di essere lottato anche. Ti infili in una strada dove poi devi continuare a recitare.
Perché tu sei costretto a recitare quella parte lì, non puoi fare a meno. E diventi tutto maschera.
A meno che?
Noi vediamo almeno qualche anno fa, adesso non più, ma noi eravamo sorpresi ogni tanto da qualcuno che stimavamo, un attore cinematografico, eccetera, che magari si suicidava. Noi eravamo abituati a vederlo in un certo modo. Successo, eccetera, sempre col sorriso, fotografato.
E sì, perché recitano parte, recitano.
Recitano. Era tutta apparenza.
È solo apparenza.
E sì, che sono fede che non si vorrà più parlare.
Un tempo abbiamo parlato, un principio di schizofrenia, vero? Questa divisione nostra, interiore, vero? Quindi è proprio un principio di pazzia, per cui in un certo momento la vita diventa insopportabile, perché non c'è nessun bene dall'esterno, quando io recito, non c'è nessun bene dall'esterno che mi possa riempire il vuoto che porto dentro l'anima. Per cui in un certo momento per forza si arriva al suicidio, perché non si sostiene più.
Si arriva all'assurdo, non so, di darsi da fare per far credere agli altri di essere interessante quando non siamo interessanti a noi stessi. Quando me ne accorgo di non avere nessun interesse per me stesso, quindi pensa, direi, su quale falsità costruisco la mia apparenza. Arriviamo a quello.
Però sostanzialmente siamo sempre dei mendicanti, tanto quanto cerchiamo la gloria di Dio come quando cerchiamo la gloria degli uomini. C'è una mendicità diversa, ma però...
Qui parla proprio di mendicità, che è una cosa molto diversa, capisci? Perché là, diciamo, sono i poveri di Dio, ecco, il povero, capisci? Ma ecco, il povero di Dio è una cosa diversa dal mendicante, capisci? Ecco.
Poi di fronte a Dio siamo mendicanti di uno che ci vuole fare il dono.
Poi che ci fa essere?
Perché la mendicità, l'uomo a sua volta ha il suo io per centro, mica il nostro io.
Quindi, sì, sì, certo.
In apparenza, poi fra noi c'è un conflitto, dai. Tu metti solo che a un certo punto tu arrivi un pochino a toccare l'interesse dell'io dell'altro, immediatamente smette ogni inchino, eh?
Per forza.
O a scalfire l'apparenza che lui si costruisce davanti a te.
Sì, perché poi dopo.
Esatto.
Perché è tutto reciproco.
È una guerra,
è tutto un gioco reciproco, capisci? Perché è vero. L'altro rispetta la mia figura, io però devo rispettare anche la sua recitazione, capisci? Per cui e devo battere le mani nella sua recitazione, perché è recitazione, capisci?
Altrimenti poi non le batterai.
Perché vedi, sì, è una mendicità
però perché
è terribile,
perché a fondo della mendicità c'è il vuoto e noi sappiamo che l'altro è vuoto e che io sono vuoto e ci saltiamo però a vicenda, battendoci le mani, sei grande,
sì,
e sappiamo che l'altro è vuoto, capisci? Cioè, è lì la mendicità. Invece con Dio, quando tu dici Dio è grande, lo sai che effettivamente è grande, capisci? Insomma, l'ordine è una cosa che è.
E riceviamo.
E tutto ti conferma, certo. E tutto ti conferma di questa. Mentre invece nelle sue creature no. Capisci? Perché tu ti accorgi che è tutta una falsificazione. Una falsificazione che devi fare per interesse, ma è tutto un andare contro coscienza, contro quello di cui tu sei convinto
contro
dentro.
I valori.
Perché io sono vuoto, l'altro è vuoto. Io però gli batto le mani, così lui anche mi batte le mani. Io gli dico che è grande, lui mi dice che sono grande. Diventiamo dei palloni gonfiati reciprocamente. Capisci? Ci gonfiamo reciprocamente. Ecco. E allora ecco lì è il senso della mendicità. Perché non sei sostenuto da un valore valido. Mentre invece con Dio tu sei sostenuto, capisci? Da una conferma continua, ti costerà magari tanto sacrificio, eccetera, ma hai la gioia immensa, quindi, della verità che si conferma in tutto.
Sì, una mendicità che ci arricchisce, con Dio.
Ma certamente.
Poi, il povero Dio.
Si capisce, si accetta prima per fede, poi lo si vede confermato, che sei su una strada per la quale sei stato chiamato. Invece nell'altro è proprio... E la disperazione proprio di dire nel momento in cui l'altro cessa di batterti le mani, tu ti ritrovi con te stesso, ti ritrovi
con nulla,
disaccordo in piedi,
e che ci meditiamo a Dio, siamo nella verità perché ci riconosciamo con nulla.
Certo.
E invece durante gli uomini ci illudiamo di essere qualcuno.
Ma certamente, ma sapendo di non essere nulla, guarda che lo portiamo nel vuoto dentro, verso le creature. Capisci? Sappiamo che l'altro vale niente, però io gli batto le mani perché, capisci, posso ottenere da lui qualche piacere, posso ottenere qualche cosa. Capisci? È tutta una falsificazione continua. Ora è proprio questo consapevolezza di falsificare le cose, capisci? Che rende triste la nostra vita. Eppure non possiamo uscire perché altrimenti come faccio a mangiare, come faccio la carriera, come faccio qui, come faccio là, la figura, capite? Ecco. È tutto un processo di falsificazione continua. Mentre invece con Dio abbiamo un processo di verificazione, di autenticità in continua. E quindi di vera liberazione. Conoscerete la verità, ma è la conferma proprio che conosceremo la verità. E poi ecco perché, vedi, cercando la gloria gli uni dagli altri, noi partiamo dal punto fisso, il mio io. E questo punto fisso mio io mi rende impossibile credere, perché credere vuol dire, capisci, ecco, aderire ad un altro punto fisso, non più, se io metto il punto fisso questo, mi rende, ecco, diventa proprio incompatibile, perché non è che il mio io è creatura di Dio, il nostro io è creatura di Dio, quindi di per sé non è che sia incompatibile con la fede, è tutt'altro, ma messo al posto suo. Cioè, messo prima Dio come punto fisso di riferimento e il mio io in sottordine, allora questo diventa un fattore di fede. Ma allora vuol dire che il mio io cerca la gloria di Dio, e che il punto fisso di riferimento è. Ma se invece noi trascuriamo la gloria di Dio e cerchiamo la nostra gloria, vuol dire che il nostro punto fisso di riferimento è il pensiero di noi stessi. E proprio mettendo il punto fisso di riferimento come il pensiero di noi, il nostro io, noi distruggiamo il nostro io. Ecco, proprio per contrapasso, perché cercando la figura noi annulliamo il nostro io, quel che noi invece vorremmo salvare, comprendi?
E tendiamo a distruggere anche gli altri,
logico, perché noi diventiamo un principio di falsificazione, eh? Il nostro io al centro è il demonio, quindi il demonio è omicida, quindi è vero, è suicida ed omicida, perché soltanto con Dio noi siamo fatti e noi viviamo. Sembra strano, perché come dire a una persona, dimenticati, allora incomincerai veramente a vivere. No, dico, io incomincio a vivere soltanto se mi penso. No, dimenticati. Ecco, e allora scoprirai veramente la vita. Ecco, sembra strano dover dire, vero, che per scoprire la vita dobbiamo dimenticarci. Mentre tutto il mondo dice, no, se tu nessuno muori, pensa a me, ecco, capite, io muoio, no? E quella è la conferma della verità di Dio, perché più mi dimentico, più vivo, no? Perché Dio veramente c'è.
Mendicando con Dio, noi non ci rendiamo mai schiavi della... Mendicando con gli uomini noi diventiamo debitori.
Sì, ma poi diventiamo schiavi del nulla, sì, della non verità, è quello che ci rattrista. E quello ci rattrista. Per cui io in coscienza so che quella cosa lì non va fatta così, eppure la devo fare perché altrimenti, ecco, non salvo la figura. E questa conflittualità che porto dentro di me, che rattrista davvero e svuota tutta la mia vita.
E qualche volta arriviamo addirittura proprio non più il suicidio per il vuoto, suicidio per la mancato ritrovamento di questa figura da parte degli altri.
Ah, sì, sì.
Insomma, manca la ragione di vita.
E anche un vuoto.
Anche se, ovviamente, direi il massimo di vuoto.
Non è per mancanza di cose.
No, perché certamente noi avendo abbandonato Dio, finiamo poi di essere abbandonati da tutto, tutti, quindi non possiamo sostenere più niente, perché ovviamente gli altri ci danno una mano, ci sostengono fin tanto che noi serviamo, ma il giorno in cui non interessiamo più, per forza. Chiudiamo qui.
Cercare la gloria di Dio in questo versetto significa più che sì, se...
noi viviamo nella misura in cui cerchiamo, sì, la gloria di Dio per giustizia,
e se vogliamo essere riconosciuti solo da Dio. In quel senso lì, no, mettendolo sempre...
No, noi dobbiamo conoscere.
Non mettendolo in contrapposizione, cercate la gloria gli uni degli altri, anziché cercare la gloria di Dio.
E non cercate la gloria che viene dall'unico Dio.
Cioè il riconoscimento di ciò che siamo da Dio.
Va bene anche quello. Però il riconoscimento di ciò che siamo, noi lo
viene
riceviamo
se
nella misura in cui noi cerchiamo, ci interessiamo di Dio. E l'interesse per Dio viene proprio per atto di giustizia, perché come noi riconosciamo che dobbiamo aderire a Dio perché Dio è il creatore, perché Lui è la verità, perché noi ci siamo fatti noi da soli, capite? Ecco, questo già sussiste in noi il bisogno di riconoscere la sua verità in tutto, perché questo ci è solo annunciato. Dio creatore, quello è il campione di cui parliamo di sera, il campione della merce. E come giustamente le dicevo così, tra il campione e la merce bisogna che in me scatti un certo interesse per la merce, altrimenti come mi arriva il campione lo scarto, capisci? E poi non basta che ci sia l'interesse, bisogna anche chi per la merce, no? E con la merce sarebbe, scusate i termini, ma la merce sarebbe la gloria di Dio. Ecco, il campione, capisci? E la parola di Dio che arriva a me è il Dio creatore, capisci, che si annuncia a me. Questo è il campione che mi arriva. Però tra il campione e l'arrivo della merce, prima di tutto deve scattare l'interesse per quello, perché se io penso a me, ecco, scarto il campione, non mi interessa la merce. Ma poi devo essere anche disposto a pagare il prezzo, perché a me può essere anche, non so, interessante la merce, ma posso anche trovare il prezzo troppo esoso. E allora non mi rivolgo all'acquisto di quella merce lì. Quindi devo anche essere disposto a pagare. Soltanto quando ho interesse per la merce e quando sono disposto a pagare quel prezzo, allora incomincio ad aprirmi alla fede, alla vera fede, perché la fede è camminare verso, capisci? Ecco, e fare tutti quei passi per arrivare ad ottenere la merce corrispondente a quel campione. Altrimenti la fede non scatta, la fede scatta soltanto, capisci? Ora, noi più delle volte, quando arrivano i campioni arrivano sempre, ad ogni creatura, i campioni di Dio, capisci? Dio ogni giorno ci manda i suoi campioni, i campioni della sua merce, capisci? Tutti i giorni ci bombarda. Però noi in continuazione, noi diciamo, non mi interessa, perché abbiamo altri interessi. E allora noi diventiamo ciechi, li scartiamo. E allora per noi è assolutamente impossibile aprirci alla fede. E non so, è come dire, è impossibile che a quella persona a cui continuamente mando dei campioni a merce, Comincia che quella persona lì desideri o si interessi della mia merce quando lei, non so, verrà rivolta a tutti gli altri interessi. Scarterà come arrivano i campioni e me li mette subito nel cestino.
Come li strumentalizza nel caso di Dio?
Ma va bene, ma comunque li mette subito nel cestino perché una cosa non interessa. Soltanto il giorno in cui si apre l'interesse per, allora incomincerà, a questo punto, comincerà ad aprirsi alla fede. Prima no. Altrimenti allora noi possiamo dire, ma così allora la fede di tanti che cercano, perché quanti di noi magari viviamo per la figura davanti al mondo, quindi la ricerca della nostra gloria gli uni degli altri, capisci, altro, eppure crediamo di credere. Così allora questa fede qui evidentemente non è la fede di cui parla Gesù. La fede di cui parla Gesù è proprio, capisci, quel camminare verso la meta finale, verso la gloria di Dio. Proprio, noi ci illudiamo, purtroppo ci illudiamo di credere e non abbiamo la fede. Facciamo così la fede nel fare certe azioni, per cui se io passo una tale strada o vado a tale funzione, dicendo quanto io ho la fede. La fede è ben altro. Perché fin tanto che noi viviamo per cercare di salvare la nostra figura, pensando a quello che diranno gli altri di noi, eccetera, quello che dicono gli altri, e ci comportiamo in conseguenza, noi non possiamo entrare nella fede. È assurdo che possiamo avere la fede. Che la fede è camminare verso la gloria di Dio.
Pensavo mentre dicevi che per essere interessati al prodotto che il campione ci illustra dobbiamo essere disposti a pagare il prezzo. Pensavo al prezzo che noi paghiamo non scegliendo Dio, scegliendo invece la tua.
Penso che prezzo paghiamo. Sarebbe tremendo.
No, abbiamo
eppure.
Cioè abbiamo un prodotto non solo più scadente, un prodotto decisamente negativo da aspettare con un prezzo
e dolenti noi
che alle volte era suicidio.
Certo.
Sempre la morte, anche quando non c'è suicidio.
Sempre la morte, sì.
Sì.
La disperazione.
Il vuoto, la noia, l'angoscia, eccetera, tutto, perché tutto si svuota, capisci, dentro.
Alle volte si paga.
E ancora tu con il vuoto dentro, la tristezza, l'angoscia magari dentro, devi ancora recitare, capisci? La figura dell'uomo felice, dell'uomo arrivato, non so, sorridere a destra e a sinistra, guarda che farsa, che farsa.
Che tragedia.
Cine?
Dico che è una malattia che ci si porta addosso.
Comunque, non
ma Dio vuole guarirci.
E non sempre, non tutti sentono il disagio di questa situazione. Tu c'è della gente proprio che la vedi sincera, appagata di quello che fa, anche se Dio è molto lontano.
Fino a un certo punto. Comunque Dio opera con tutti, guarda, forse magari soltanto nell'agonia, ma in certo momento Dio opera con tutti. C'è da augurarsi che Dio salvi tutti e voglia salvare tutti, perché altrimenti se uno morisse, capisci, in una commissione sbagliata, allora vuol dire che va all'inferno, capito? C'è da augurarsi che Dio richiami tutto, anche magari all'ultimo, c'è da glorificarlo così, anche magari all'ultimo. Certo, fidando che io sono convinto, non so, che il denaro per me sia tutto, è logico, più guadagno denaro, capisco più quello, ma arriva un momento in cui con il denaro io non riesco più a risolvere la mia situazione, è lì che comincia a entrare in mano. Quando e Dio mi porta lì a toccare con mano, che con tutto quello che io credevo, oppure non so, amo terribilmente una creatura, e a un certo momento Dio mi reca la delusione proprio in quella creatura, capisci? Che poi dopo Dio, non so, è un artista sottilissimo, magari non ci tocca in mille altre cose, ci tocca soltanto proprio in quel punto in cui noi siamo sensibili. Basta perché per far colare una creatura basta toccare un punto solo, capisci? Quello che gli sta più a cuore. Quante volte ho sentito la persona, ma mi avesse portato via tutto, avesse come me tutto, ma nello lì, ma ne avesse una cosa, ma proprio quel punto lì, e Dio ti tocca proprio in quel punto lì, perché sa che ti fa crollare, capisci? Tutto il mondo proprio in quel punto lì, capisci? Non ha mica bisogno, capisci, di fare grandi cose, no, non attacca.
È una cosa da approfondire.
Se noi stiamo attenti lo vediamo è di una di un'arte estrema,
come c'è un punto immacolato in noi, c'è un punto diabolico che lotta contro il punto immacolato.
Ah, sì, sì, certo. Certo.
Direi quel punto diabolico, direi Dio fa cosare l'altare del nostro io.
Perché primo tempo, sai, noi abbiamo tanti interessi, no? Dio aspetta, però, che in noi si formi, che i nostri interessi si individuino in un punto unico, capisci? Sai, prima noi abbiamo una moltiplicità, lui se toccasse questo bene, o quell'altro trasferiamo da un lato. Ma poco per volta, vivendo, tutti i nostri interessi si concentrano, sai, su un punto unico. Quando si concentra su quel punto unico, è lì che comincia Dio a operare. E lo fa proprio per salvarci, eh. Lì si vede il disegno del regno di Dio, capisci? Vediamo.
Grazie. Grazie. Lunedì 7 maggio 1979, a Vigna, fiera di San Giovenale. Domenica 6 maggio 1979.
Ero ammessa e pensavo, sì, no, alla difficoltà di concentrarti in quei 5 minuti di silenzio, e dicevo, qual è l'oggetto, l'oggetto a cui il pensiero si rivolge nei 5 minuti di silenzio, se Dio, direi, noi lo avviciniamo per fede, lo accettiamo per fede.
No, lo pensi per fede. Guarda che tu lo puoi pensare perché lo pensi col pensiero di Dio. Lo pensi col pensiero di Dio, non lo pensi mica, perché il pensiero di te è in te.
Il pensiero di Dio.
Il pensiero di Dio, sì. Il pensiero di Dio è in noi, e Dio si dà a noi, indipendente da noi. In quanto si dà a noi, noi possiamo raccogliersi nel suo pensiero, noi possiamo pensarlo.
E perché non lo pensiamo? Possiamo pensarlo.
Sì.
E perché con tanta facilità ci sfugge il tempo?
Perché, vede, noi siamo figli delle nostre distrazioni, e siccome siamo molto distratti, ecco che allora, tanto è vero che quando lei si mette un po' in silenzio, prima deve smaltire tutto quel materiale in cui è stata distratta per arrivare a recuperare la vita, sostanzialmente è un recupero di quel principio che Dio ha posto in noi. Comprendi? Il principio era il verbo. Cioè, a fondo di ogni creatura c'è il verbo di Dio. Tu hai detto no. Tu hai detto no, non resiste ancora.
Ma la sua domanda, ma la risposta sì.
No, dice, vede, a fondo di ogni creatura, cioè all'inizio di ogni creatura, c'è il verbo, quando... Nell'Evangelo si dice in principio era il verbo, in principio era il verbo, si annuncia quello che c'è, che c'era in principio della nostra vita, fondamento della nostra vita. Poi è incominciato il mondo, perché non è che in principio era e poi non ci sia più, non è che in principio ci fosse il verbo e poi non ci sia più stato, no, annuncia è per noi quell'annuncio, per dire guarda che in principio in te c'era il verbo. E poi dopo è entrato tutto il mondo, gli uomini con le loro parole, e c'è tutta una sovrastruttura. Allora noi, come ci raccogliamo nel silenzio, nel silenzio cominciamo a eliminare tutta questa sovrastruttura per recuperare. La vita è un rinnovamento continuo, ma il rinnovamento avviene nel principio. Cioè abbiamo bisogno di ritornare sempre in quel principio. In principio c'era il verbo, in principio era il pensiero di Dio, era il verbo di Dio. Bisogna sempre recuperare, c'è una fatica enorme questo recupero, capisci, nel principio. Perché noi abbiamo accumulato tanto materiale. E allora la vita in noi, direi, diventa stanca, la vita diventa vecchia. E perché tutto questo materiale qui... Mentre invece la vita dovrebbe essere un rinnovamento continuo, un raccoglimento continuo, un recupero continuo nel principio. Il principio di Dio, il verbo di Dio, è una sorgente di novità continua in noi, se noi lo recuperiamo. Ma in quanto c'è in noi, fin dal principio, danno la possibilità di recuperarlo, facendo, non è che si recuperi in 5 minuti per verità, ma facendo del silenzio noi praticamente ammoniamo, capisci, la nostra anima a ritrovarci con il suo principio, con quel principio lì, capisci? E più ci avviciniamo a questo principio, più la nostra vita si rinnova, diventa fresca,
si armonizza.
Comunque non è detto che nel silenzio si colga questo principio, proprio perché prevale, sovrasta il mondo che
noi diventiamo figli del nostro
tempo, abbiamo portato in
noi torno. Diciamo tante parole, ecco, e generalmente non ce ne accorgiamo di essere schiavi, ma come noi ci raccogliamo in silenzio e scopriamo questo mondo qui disordinato che portiamo dentro di noi. E prima di tutto bisogna cercare, capito, di smaltire, come quando non sono seduti in preghiera. Con la preghiera noi ammoniamo, capisci, la nostra anima, la nostra mente, a pensare a ciò che noi diciamo con le parole della preghiera, ma l'ammoniamo soltanto, arrivare a pensare, quando dico Padre nostro, arrivare a pensare il Padre, capisci, vedere se ha fatto la tua volontà, eccetera. Noi ammoniamo la nostra anima a pensare questo, ma è molto difficile pensare a questo, perché siamo carichi di tanto materiale, comprendi, che abbiamo bisogno di smaltire. Allora, facendo il silenzio, si smaltisce un poco. Noi idealmente dovremmo fare quel tanto silenzio fino ad arrivare, ecco, a stabilire un contatto con il Verbo di Dio, che ieri in principio di ogni creatura.
Non so, io personalmente, col silenzio è dove maggiormente riesco a prendere coscienza di tutto questo mondo turbolento.
È già una provvidenza, ed è già un atto di grazia. Perché noi più delle volte non prendiamo nemmeno coscienza.
Hai ragione, no, perché nella routine di tutti i giorni
questo è già grazia.
È normale essere, avere, non so, cioè, essere immerso nel mondo.
Noi ci consideriamo normali. Quando invece ci mettiamo in silenzio, scopriamo la nostra anormalità, perché la nostra normalità dovrebbe sempre essere raccolta in quel Verbo di Dio, nell'attenzione a Dio. Capisci? Perché noi dovremmo imparare a vivere sempre nel pensiero di Dio, uniti a Dio, in modo da lasciar trasparire, da lasciar parlare, da lasciar operare, capisci, Dio in noi. E questa è la normalità, comprendi? Allora, come noi cerchiamo, noi ci accorgiamo di tutta la anormalità che portiamo con noi. Questa normalità però non avvertiamo nemmeno vivendo nel mondo, non avvertiamo. E quando incominciamo a recuperare un pochino, che ci accorgiamo di tutto, capisci, di tutta la situazione anormale che portiamo con noi, dentro di noi. Ma per fede, dico, e non per conoscenza, per fede, poiché Dio è presente in noi prima di noi, anche senza di noi, sai, a proposito di vicinanza di cui si parlava ieri sera. E ora, essendo presente in noi, dà a noi la possibilità di pensarlo, dà a noi la possibilità, capisci, ecco, per fede. Quando arriveremo alla conoscenza, allora sì, ecco, alla conoscenza, allora ho detto, lo pensiamo come ci pensiamo così tra noi, perché, ecco, allora diventa concepibile, non so, comprendo. Attualmente lo pensiamo per fede, perché lui è presente anche senza di noi, quindi essendo presente danno la possibilità di pensarlo, danno la possibilità di pensare a lui. Tanto è vero che sentiamo il sentire la difficoltà di non pensarlo, quando ci mettiamo in silenzio, già dimostra che abbiamo la possibilità di pensarlo, altrimenti non scoprirei nemmeno questa difficoltà di pensarlo, non so, capisci? Scoprire la difficoltà di un problema implicitamente vuol dire che in me ho la possibilità di risolvere questo problema, altrimenti non avvertirei nemmeno l'esistenza del problema.
Non so, io nel silenzio
devo fare una grande fatica, eccetera, però ho.
Nel silenzio per il momento sento tutto il tumulto del mondo precedente, dei pensieri precedenti, che non erano senz'altro secondo Dio.
Sì, ma quello, dico, è già,
secondo Dio è Padre.
È la prima grazia che il Signore ci fa quando noi facciamo un piccolo passo, capisci, per raccoglierci alla sua presenza. Ora, sai, il farci prendere coscienza della nostra lontananza è grazia di Dio. Far prendere coscienza del cumulo di materiale che portiamo con noi, del grande lavoro che abbiamo da fare. E noi, passando tutta la nostra vita, si può dire nell'incoscienza, non ci rendiamo conto del vero lavoro che dobbiamo fare nella nostra vita. Ecco, quando ci mettiamo in silenzio o ci fermiamo a meditare su Dio, incominciamo a prendere consapevolezza di questo. Forse siamo anche spaventati, però, dico, è da preferirsi lo stato di consapevolezza allo stato di incoscienza. Ecco, qui abbiamo un passaggio, un salto, dall'incoscienza alla consapevolezza. Avete preso consapevolezza, dice, quanto è, ma intanto però la vita incomincia a presentarsi di fronte a te come un cammino da fare. C'è tanto cammino da fare, però comincia a capire, devo arrivare là.
Non trovi fino più qui. Facile quando hai qualche problema che ti angustia un pochino e entrare in contatto con Dio.
Sì. Quando ho qualche contrarietà, allora dico, mi è facile pensare alle parole di Gesù, sono io che parlo con te. Cioè, ma per fede.
Ci sono dei momenti, diciamo, d'accordo, per sempre per fede. Ci sono dei momenti in cui trovi più facile.
E io collegavo stamattina, mentre ero in chiesa familiare, il problema del pensiero di Dio, del silenzio che facciamo come introduzione alle conversazioni, e di quello che mi passa per la mente mentre sono nel silenzio, dovrebbe praticamente prepararmi all'argomento di Dio. Invece, come ti dico, il più delle volte avverto l'aspetto negativo.
Sì, sì.
Cioè,
no, ma l'aspetto negativo è positivo perché ti fa capire il grande lavoro che devi fare.
Se sei in silenzio è più difficile. Quando sei in silenzio non ci pensi nemmeno.
No, ma vedi tu.
Sei preso dal lavoro.
Hai detto bene, però, dato che il lavoro è pieno di contrarietà. Allora è più facile nella contrarietà direi, sta attento, qui c'è una volontà diversa che te la manda. Perché si mette nel silenzio che dovrebbe essere un elemento che favorisce.
E tu è nel silenzio però che riesci ad ottenere da Dio la luce su quella contrarietà che ti ha mandato. Per quale motivo può avertela mandata e qual è il motivo, il modo di risolverla secondo lui? No?
Ma forse lui riceve, diciamo così, riesce a ricevere quella luce che poi dopo lo aiuta nei momenti di contrarietà, insomma, ascoltando parlare di Dio, più che forse perché nel silenzio gli si richiede, capisci, ecco, l'adesione, invece ascoltando la conversazione.
Che tante volte riceviamo senza renderci conto di ricevere.
Ah, beh, sì, sì.
Capita anche quello, quando tu sei lì che dici, ma sono in questo frangente, come lo risolvo? E a un certo punto ti rivolge Dio e ti arriva l'idea. Sì, e poi, se ti arriva e tu la vedi in linea con Dio, sei stato.
Poi in quanto ti rivolgi,
hai avuto un rapporto.
Sì, in quanto ti rivolgi appunto all'aeroporto, è un rapporto che lo pensi.
È un rapporto?
In quanto c'è un rapporto, vuol dire che lo pensi, capisci? Altrimenti non potresti avere il rapporto con una cosa impensabile.
Si capisce che
non riesci, però diciamo che riesci
per fede.
Sì, però lo pensi.
Di voler vedere Dio come in realtà, allora non vediamo niente. Io i primi tempi che volevo mettermi lì, cercavo di immaginarmi Dio, no?
No, Dio non ha una figura.
Ma appunto, ma figura. Comunque
Dio è allora pensiero.
Era battere la testa nel muro, non ottenevi niente.
La seconda lettura di stamattina che parla di un giorno vedremo Dio faccia a faccia, no?
Un giorno vedremo Dio.
Adesso lo vediamo solo per.
Sì, ma comunque vedere Dio faccia a faccia non è un vederlo come ci vediamo così tra noi. Dio, se lei si aspetta di vederlo in cielo, di vederlo fuori, mm-hmm. davanti a sé, sta fresco, non lo vedrà mai.
Perché dice
Dio faccia non è, faccia? Ma faccia a faccia non è. Faccia a faccia in quanto come pensiero lo possiamo individuare come realtà. Ma realtà non è una realtà, io sono qui e Dio è lì.
È dentro di noi.
Anche quel dentro di noi è molto da precisare, quasi Dio non è che abiti dentro di noi, per cui io sono il recipiente che contiene Dio, no, non è in quei termini.
Nella mia mente, in quanto... In quello...
Noi non siamo, altrimenti non siamo superiori addirittura a Dio, perché noi siamo il recipiente che contiene Dio.
Ma neppure, è come fonte del nostro pensiero, no?
Sì, 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 sì. Però è in realtà... E quando noi, è più facile capirlo, a me sembra, nel rapporto tra figlio e padre, il figlio è tutto pensiero del padre, è pensiero di colui che lo fa essere. Ecco, quindi il figlio pensa il padre, essendo tutto pensiero del padre, sa di essere pensiero del padre. Per lui il padre è realtà, è la realtà, ma non è una realtà fuori, comprende? Per cui il padre è là e io sono qui che lo penso, come non so, adesso penso Cina, capisci? Cina è lì e io sono qui che penso Cina, non è così. E noi in cielo non vedremo Dio così.
No, è giusto dire tutto il pensiero del figlio è il padre, no. è il figlio e il pensiero del padre.
È tutto pensiero del padre, il figlio, sì. Il figlio è tutto pensiero del padre.
Pensa continuamente al padre.
Certo, perché è pensiero del padre.
Tutto il pensiero
è
del
figlio. Tutto pensiero del padre.
È solamente il padre.
Sì, va bene, sì, sì. È tutto pensiero. Noi invece noi siamo pensieri di tante cose. E tra tante cose c'è anche il pensiero di Dio, ma per noi il pensiero di Dio in noi è un punto in mezzo, capisci, a un'infinità di cose. E le altre cose sono molto, molto più grandi agli occhi nostri che non il pensiero di Dio. Il pensiero di Dio è un punto piccolissimo, capisci, nel nostro cielo. È una stella lontanissima per noi. Invece, per il figlio di Dio, direi il Padre, il pensiero del Padre, è tutto il suo cielo. Noi invece abbiamo un'infinità, capisci, di pensieri, altri. E siamo chiamati a diventare tutto pensiero del Padre, tutto pensiero di Dio. La nostra fatica, la nostra dispersione, la nostra molteplicità, la nostra privazione di essere, è proprio questa molteplicità qui. Noi nasciamo dal nulla, comprende, siamo chiamati a diventare tutto, tutto con Dio. E tutta la nostra fatica è questo superamento della molteplicità, per questo dico così, è la pazienza che forma l'anima nostra, no? Questa pazienza che si rinnova in continuazione con quello, con la sorgente, con la nostra sorgente. La nostra sorgente è Dio. La nostra sorgente è quello che Dio ha messo creandoci come principio in noi. Principio, il verbo, la sua parola. La sua parola è il principio, capisci, della nostra esistenza. Poi noi nella nostra superficialità abbiamo, direi, accolto tanti altri principi, per cui crediamo in Dio, ma crediamo anche, ecco. E tutto questo ci crea una dispersione immensa, perché la vita è unificazione, e la vita è nel verbo, in lui era la vita, comprende? Quindi la vita è avere un pensiero unico e in questo unico pensiero poter raccogliere tutto, per cui Dio è un pensiero unico in cui è la ragione di tutto e quindi diciamo è la verità. La vita è reductio ad unum, ecco, riuscire a ridurre tutto ad un essere unico, in quell'essere unico. Ora, direi, quella fatica di unificare, di raccogliere tutto diventa vita per noi, diventa vera vita. Ed è quello pensare, il vero pensare. Non facendo questo, noi ci priviamo della vita e facciamo consistere poi la vita in una raccogliere attorno a noi, cioè in un avere, capisci? Anziché in un essere.
Sì, la difficoltà.
Invece la, ecco, questa unificazione in uno solo, questo ci fa essere. Mettere attorno a me tanta altra cosa, invece, è addirittura una privazione di essere. Capisci? È come, non so, se io fossi malato, vero, e mi mettesse tutto attorno e mi riempissi, non so, vero, tutta la casa di medicine. E non è che le medicine si facciano, capite, di per sé, capite, ecco, mi accumulerei tanta cosa, tante preoccupazioni, ma non è che di per sé, capite, no, un esempio più banale.
La difficoltà comunque è proprio la chiarezza del punto di riferimento su cui dobbiamo far convergere,
sì.
Direi raccogliere le nostre risposte.
Cioè, il punto di riferimento, questo punto fisso di riferimento ci è dato in noi, questo punto di riferimento
però,
ci è dato, e ci è dato per fede. Per fede, noi in base a questa fede noi cominciamo a raccogliere, direi a cercare la gloria di questo, capisci? Tu devi parlare lì, no? Cercare questa gloria qui. Più cerchiamo questa gloria, più ci avviciniamo a quel salto di qualità che sarà poi la Pentecoste, in cui, ecco.
Dunque, ieri sera si diceva della conoscenza finale, però c'è già una conoscenza, sia pure per fede.
Sì, il campione, diciamo, ieri sera.
Cioè adesso, lui dice, la vita eterna è già cominciata adesso. La vita eterna è conoscere Dio. Allora, se è già cominciata adesso, è segno che noi abbiamo cominciato sulla strada della conoscenza.
Ah, sì, sì.
Quindi,
su questo non ci sono mica.
D'altra parte, lui parlava adesso di unificare in Dio. Ma noi vediamo che tutte le volte che noi riusciamo a unificare in Dio le nostre azioni, cioè ad adeguare le nostre azioni a quello che sappiamo per fede essere il pensiero di Dio, noi vediamo le tessere del mosaico comporsi. Viene anche facile da pensare, ma guarda che se tutti facessero così, che bel mondo sarebbe. Non ci sarebbero più discussioni, non ci sarebbero più liti, non ci sarebbe niente.
Sì, perché poi
voglio di Dio.
No, perché poi dopo il tuo interesse principale è nello spirito ed è una cosa nettamente personale. Tutto il resto, capisci, quando tu godi di una ricchezza immensa interiore, non ti porta proprio niente, capisci? Sì. Anche di perdere altro fuori, eccetera. Perché sei talmente libero.
Vedi un po' i problemi.
Tutti dicono Dio e più nessuno dice io.
I problemi che noi ci creiamo continuamente, di dover andare in piazza d'armi, perché sennò diventi, certo, diventi un orso. È vero, sarebbero tutti risolti automaticamente, non ci serve niente.
Noi leggi che siamo quelli che ci appassionano di qui.
Dal 31?
Sì.
Se io rendo testimonianza a me stesso, la mia testimonianza non si accetta come verace. Vi è un altro che mi rende testimonianza e io so che la testimonianza che mi rende è verace. Voi avete mandato da Giovanni ed egli ha reso testimonianza alla verità. Quanto a me, in vero, non mi prevalgo della testimonianza di un uomo, ma questo vi dico per vostra salvezza. Egli era lampada che brucia e risplende, e voi avete voluto rallegrarvi un momento alla sua luce. Io però ho una testimonianza più importante di quella di Giovanni, poiché le opere che il Padre mi ha dato da compiere, e sono proprio le opere che io faccio, attestano di me che il Padre mi ha mandato. E il Padre che mi ha mandato, egli stesso mi ha reso testimonianza. Ma voi non avete mai inteso la sua voce né vista la sua faccia. E neppure avete la sua parola dimorante in voi, giacché non credete a colui che egli ha mandato. Voi scrutate le scritture perché vi pare di avere in esse la vita eterna. E sono appunto esse che mi rendono testimonianza. Eppure voi non volete venire a me per avere la vita. Io non ricevo gloria dagli uomini, ma vi conosco che non avete in voi l'amore di Dio. Sono venuto in nome del Padre mio e voi non mi ricevete. Invece, venendo un altro in nome proprio, voi lo riceverete. E come potete credere voi che mendicate la gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene dall'unico Dio?
Riassunto.
Dunque, già ora è vita eterna.
Scusi, che giorno è? È la continuazione?
Ah, va bene. Sì.
È la continuazione, sì.
Già ora è vita eterna, se già ora per noi vale solo Lui. In Lui è l'armonia dell'anima con l'universo intero. Si entra nell'amore universale. Al contrario, non amando Dio, non possiamo cogliere la lezione che Egli ci fa giungere attraverso ogni creatura. Proviamo fastidio quando invece dovremmo gioire e ringraziarlo. Ogni avvenimento che nel pensiero suo e richiamo verso di Lui, nel pensiero di noi stessi si fa motivo di distrazione da Lui. Allora si prova stanchezza, irritazione e delusione. Ma noi, staccati da Dio, non siamo in grado di riconoscerne la vera ragione e andiamo cercando negli altri anziché in noi stessi. Il male è sempre e solo in noi. Ma più cresce in noi e più noi lo attribuiamo agli altri. Così si accusa e si uccide. E si uccide anche, e non si vede la misericordia di Dio operante per farci riconoscere la verità sua, che ha da essere innalzata al centro dei nostri pensieri, alla quale tutto abbiamo da riportare per essere fatti. Siamo continuamente invitati ad alzare a Lui il nostro sguardo, stimolati a conoscerlo. Ma se non abbiamo in noi Dio che parla, il Verbo, il parlare di Dio fuori di noi non ci dice niente. Ci parla fuori per portarci all'ascolto interiore. Capiamo in relazione a quanto abbiamo dentro. Lo spettacolo delle creature va trasceso per interrogare Dio in noi sul significato da lui imposto in essi. Lo spettacolo non va inteso rivestendo le creature del pensiero del nostro io. Dio vuole, parlando, farci scoprire il suo volto nel nostro io. Il difficile è liberarci del nostro io. Prima bisogna capire l'impossibilità nostra senza Dio. Lui tutto può. Possiamo inquinare la ricerca di Dio con il sentimento, oppure facendo l'idolo del sacrificio, con il pensiero che rinunciando a tante cose automaticamente lo possiamo scoprire. La rinuncia ha da essere conseguenza del tesoro trovato, effetto di amore, la gioia della scoperta che non ti fa più desiderare le gioie di prima. È cercare prima di tutto il regno di Dio con tale interesse che ogni mezzo diventa valido, anche fuggendo quel che ci può ostacolare la ricerca. Ma è l'interesse alla meta che ci fa riconoscere gli ostacoli. E gli ostacoli non sono necessariamente identici e aventi ugual peso per uno. Per esempio, se uno si accorge che la televisione lo disperde, perché ancora non sente Dio parlargli attraverso la televisione, la lascia. Ma abbia chiaro che questo è un mezzo, come tanti altri, per arrivare a Dio, non altro che aiuto per passare dall'esterno al silenzio interiore senza il quale non si giunge. Perché è solo nel silenzio di tutto che Dio può essere inteso. Si può avere il Vangelo in mano tutto il giorno e non avere silenzio in noi per ascoltare. È un silenzio che può tardare anni a compiersi. E Dio tarda parallelamente a farsi conoscere. I tempi sono suoi. Quando si sarà fatto conoscere, allora nemmeno la folla urlante potrà rompere il silenzio. Numero 146 del 28-78 a Vigna, Cappella dell'Olocco. Giovanni 5-18, tema Cos'è Dio per Gesù.
Questo è un altro giorno?
Questo è un altro giorno.
Ah, è già finito un giorno?
No, era solo la conclusione.
Ah, la conclusione.
Non l'avevamo finito.
Ah, ma io dico, sì.
Si collegava anche bene all'argomento di prima. Si collegava anche bene all'argomento di prima.
Sì. I giudei cercavano di farlo morire perché, oltre a violare il sabato, chiamava Dio suo padre facendosi uguale. Come mai, chiamando Dio suo padre, destava l'ira dei giudei, se Dio era già padre per i giudei stessi nell'Antico Testamento? Tenendo presente l'invito di Gesù a non dare a nessuno il nome di padre, perché uno solo è il Padre nostro, quello che è nei cieli, e mettendo a confronto quello che Dio è per Gesù con cosa Dio è personalmente per me, sono portato al confronto dal momento che Gesù parla a me personalmente. Gesù distingue Padre mio e Padre vostro, ma ci dice anche che siamo chiamati a fare una cosa sola con Lui e che chi ci fa una cosa sola con Lui è il Padre. Questo nella misura in cui, per mezzo di Gesù, veniamo orientati al Padre. Lui, il Figlio naturale, è tutto pensiero del Padre. Noi che per ora siamo pensiero di tante cose, abbiamo la vocazione a divenire pure noi tutto pensiero del Padre. Condizione senza la quale ciò è impossibile, che lasciamo cadere il pensiero di tutte le altre. Affinché siamo una cosa sola come tu ed io siamo, affinché siano una cosa sola come tu ed io siamo. Non dobbiamo accettare alcuna altra autorità che quella di Dio. Nessuno può sostituirsi, nemmeno il Papa, e qualsiasi argomento da chiunque ci giunga deve trovare conferma presso Dio. L'autorità che è da Dio non è contraddetta da Dio e non si sostituisce a Dio. Quello che la Chiesa dice, noi dobbiamo accoglierlo e riportarlo a Dio.
Lì c'è una cena.
Non c'era, però... ma mi ricordo quando si parlava di questo. Gino era stato contento.
Dio rende valida dalla Chiesa, non viceversa. Non possiamo obbedire ciecamente, ma non possiamo rifiutare non motivati di Dio. Perché Dio, verità, parla in noi e ci illumina. A proposito della verginità della Madonna affermata dalla Chiesa, noi abbiamo il dovere di accettare che comprendiamo o no. Non possiamo rifiutare per superbia. Così, per la sua assunzione in cielo, nella Madonna, creatura perfetta in cui non è praticamente morte, sembra rivelarsi quello che Dio ha voluto per ogni uomo in assenza di peccati. Quindi, ragionando con Dio, anche se non comprendiamo, in noi ci troviamo aperti ad accettare i fatti. Certo, all'inizio la morte non esisteva, perché ogni creatura è stata creata per la vita. La morte fu creata in conseguenza del peccato e il peccato era contemplato da Dio nel creare l'uomo. Nel farlo essere cosciente, cioè il libero di superare se stesso per non staccarsi da Dio, Dio si è sottomesso all'uomo. Se si stacca da Dio, ecco rendersi necessaria per l'uomo la lezione della morte, la perdita cioè di tutte le creature in essa, l'io suo compreso, i motivi del suo peccare. Questo perché egli che ha messo questi idoli al posto di Dio sia riportato nella condizione di poter riconoscere in assoluto la verità di Dio. La morte è l'ultimo atto di misericordia di Dio verso l'uomo, creato non già per la morte, ma per la vita. Egli viene di colpo, nettamente, posto di fronte a Dio, brutalmente, e finalmente privato di ogni elemento di distacco. Quale ha da essere l'atteggiamento nostro di fronte a un dogma della Chiesa, esempio l'assunzione in cielo della Madonna? Chi nega un dogma è come colui che accusando deve provare la sua accusa. Se uno dice che Dio non esiste solo perché non arriva a comprendere l'esistenza, se non porta prove non è giustificato ma in colpa. Nessuno è giustificato nel rifiutare quanto non capisce. Suo dovere è di aderire in attesa che la verità gli si manifesti. Noi possiamo essere giustificati solo se gli argomenti di rifiuto sono presso Dio, in quel che riguarda l'assunzione. La Chiesa Cattolica, nell'affermare il dogma, deve non essere smentita da Dio. Diversamente perderebbe ogni autorità di poter affermare le cose di Dio. Noi, di fronte al dogma, argomento che ci arriva dall'esterno, dobbiamo essere convinti se confrontandolo con il Verbo che nello Spirito di Dio parla in noi la parola del Padre, lo troviamo confermato vero e non smentito. Però nessun appunto di Dio, sentiamo parlare in noi la parola del Padre, e lo troviamo confermato vero. Cerchiamo Dio e più Dio ci conferma interiormente. Ognuno personalmente ha sempre da fare una verifica interiore presso Dio. Anche le parole di Cristo giungono a noi dall'esterno, ma ci convincono di verità perché confermate vere nel nostro intimo. Possiamo anche negarle, ma non essere convinti di questo rifiuto, perché la verità che ci supera si afferma in noi. Una affermazione esterna senza coincidenza interiore non è verità. Prevale la testimonianza interiore. La Chiesa non può peccare di autoritarismo, pena il divenire farisaica, cioè sottomessa a Dio. Per i dogmi, quindi, se non siamo in grado di capire, ma neppure di dimostrarli non veri, abbiamo l'obbligo di accettarli. Nel rifiuto affermeremo il nostro io. Capiremo poi. Si deve avere l'umiltà dell'allievo che non è mai umiliato. Lasciarsi lavare i piedi da lui per avere parte con lui. E apertura, non umiliazione. I dogmi come i sacramenti sono proposte da essere penetranti. Punti fermi che Dio colloca sulla strada affinché credendo possiamo proseguire senza errori. Aiuti a non disperdersi, ma ad approfondire. Tutte le parole di Gesù ci giungono come dogmi. Sono parole superiori che ci responsabilizzano a una scelta e non vanno rifiutate. Si aderisce lasciando le parole delle creature per la parola e il prezzo dell'amore. Non si potrà più crescere nell'amore e nella conoscenza quando non avremo più niente da lasciare. Si è tanto più fedeli quanto più sono le possibilità di tradire a cui si rinuncia. Perché Gesù, affermando che Dio è suo Padre, scatena l'ira dei farisei.
Punto interrogativo?
No.
I quali pure chiamavano Dio suo padre, adesso c'è punto interrogativo. Evidentemente travisano in modo tale il Dio che chiamavano padre che arrivano a non riconoscerne il figlio e ad ucciderlo. E questo fanno in nome del padre. Gesù prende su di sé il nostro peccato. La legge, secondo la lettera, ci fa giudicare gli altri. Secondo lo Spirito, ci fa giudicare noi stessi. La conoscenza di Dio ci svela l'infinito di Dio. Il nostro pensiero, creatura di Dio, a sua immagine e somiglianza, non ha limiti nella sua possibilità di seguire Dio, anche se Dio sempre lo supererà. Basta sempre essere umilmente aperti a Dio, il quale può portare la nostra anima fin dove è lui. Essa è spirito che si libera sull'infinito con la fine del nostro io. Umilmente in ginocchio di fronte a Dio arriva ad accettare con gioia la morte. Mentre la morte senza la fine del Dio sarà solo rabbia e disperazione. Similmente a Gesù dobbiamo considerare Dio nostro Padre. Padre dei nostri pensieri, delle nostre parole, delle nostre azioni, mai autonomi, ma sempre motivati da Lui. I farisei che si proclamavano figli di Dio di fronte a Gesù che disobbediva loro il nome di Dio, avrebbero dovuto in umiltà interrogarlo. Quale lezione ci vuoi dare? Si sarebbero aperti alla conoscenza. La legge era invece strumento per affermare la loro autorità, meglio il loro autoritarismo. Assolutizzato il loro io, tendevano ad annientare Gesù, Dio stesso, in nome di Dio. E lezione per noi che possiamo giungere a scambiare la volontà di Dio per il pensiero di noi stessi, per la volontà di Dio. Credere di servire Dio servendo la nostra comodità, il nostro benessere, il nostro disimpegno. In contrasto allora con la fede vera che sempre ci porta a superarci nella ricerca presso Dio, nell'impegno di approfondimento, ripieghiamo nel Dio, travisiamo la realtà, non possiamo sopportare uno che pensa diversamente. Qui non ho letto bene, comunque avete capito. Se Dio ci è padre, si accoglie tutti, si arriva a comprendere ed amare il nemico, perché in tutto si scorge la mano di Dio, per quanto difficile il pensiero di Dio a illuminarci questa strada. E il superamento, sia pur minimo del nostro io per Lui, ci libera anche se spesso non difficile il pensiero di Dio illuminarsi questa strada. E il superamento, sia pur minimo, del nostro io per Lui si libera, anche se spesso ne rendiamo conto, dall'abitudine e dalla regola. Con Dio, di superamento in superamento, è il nostro modo di pensare che modifica, e questo, anziché contrariarci, ci riempie di gioia. Non abbiamo a preoccuparci, Dio ci sollecita e ci aiuta. Si comincia a camminare con Lui per finire a camminare in Lui. Come il paralitico che, ubbidendo la parola, viene trovato nel Tempio, dove, rimanendovi, il Signore lo farebbe giungere alla conoscenza personale di Dio. Usiamo il condizionale perché egli ne esce, avendo trascurato il pensiero di Dio per compiacere il fariseo. Abbandona la luce, il Padre, per ritornare alle creature i segni che in sé non hanno luce. Questo è andare alla morte. Rivedendo l'agire dei farisei, che al patto della legge motivo di esaltazione di se stessi, essi si sentono diminuiti dal comportamento di Gesù, umiliati. Proprio così noi ci scopriamo farisei, quando, se qualcuno ci ridimensiona, ci sentiamo offesi e meditiamo di rivalerci. In Dio noi accoglieremmo l'umiliazione come azione divina per rivelarci. Al massimo annientamento accettato può corrispondere il più grande dei doni di Dio, la sua presenza. Nel crollo di tutto c'è Lui, nella dimenticanza totale di noi stessi. Per Gesù tutto pensiero del Padre è il Padre che lo genera. Noi saremo figli quando ci riconosceremo generati dal Padre tutto pensiero suo. Una madre genera il figlio due volte, la seconda generazione è la spirituale e richiede da parte della madre il superamento del suo io. Così la Madonna ha generato realmente suo figlio sulla croce, quando rinunciando lui è diventata madre di ogni uomo. Ecco la madre tua. Nella prima generazione una madre ama il figlio nel pensiero di sé, nella seconda rinuncia a sé per fare essere madre. Noi spesso, chiamando Dio nostro Padre, non ci identifichiamo con Gesù perché il nostro Dio è tutt'affatto diverso, asservito alla nostra ambizione. Gesù, ordinando prendi il tuo letto e cammina, ordina di violare il sabato per giungere a rivelare ai farisei il conflitto tra il Padre loro e il Padre suo, per arrivare a mettere in discussione il loro Dio, per portarli alla conversione al vero Dio, il suo. E opera per salvare. Intanto, perché comprendiamo che solo avendo Dio come Padre, cioè come colui che motiva il nostro pensiero e la nostra azione, noi possiamo cogliere il vero spirito della legge e di ogni altra cosa. Dobbiamo nascere in ogni cosa da Dio. Così lo possiamo riconoscere Padre e riconoscerci figli con Gesù. Così possiamo con Gesù portare a compimento l'opera iniziata dal Padre. Diversamente, diventano nostri padri il pensiero del Dio e quelli delle creature, che soffocano in noi e in ogni segno fuori di noi la parola di Dio, Cristo e Verbo. Non chiamate nessuno con il nome di Padre, perché uno solo è il Padre vostro, e chi ama suo padre più di me non è degno di me. Il Padre ci genera figli, ma prima dobbiamo passare attraverso tutto quello che Gesù dice e fa. Il Verbo deve essere accolto, capito, assimilato, pena il venirci a mancare. Se capito ci fa entrare nel Tempio. E per essere capito vuole l'interesse nostro, il nostro cercare il regno di Dio prima di tutto. Può essere però rifiutato dal pensiero del nostro io. Abbiamo a temere solo di noi stessi. Se in noi è vero interesse, Lui fa ogni cosa. tutto il giorno, fino al donarsi di Dio a noi. Dio lavora anche quando non rispondiamo alla parola. Allora, siamo apatici, diciamo che Lui è lontano, che non esiste, e non ci rendiamo conto che la confusione, la complicazione è solo da noi. Dio è semplicità. Basta chiedergli veramente la luce credendo che opera in tutto. Lui ci rende ogni cosa che ha.
C'è qualcosa questo?
L'ho fatto di notte per lavoro.
Oh, l'ho fatto di notte. Quando ho potuto. Tutte le ore.
Ma Tina, quello che lui ha letto è una terza parte di tutto il lavoro che fa, eh? Perché guarda che tutta la parte nera, lui ha letto solo la parte rossa, la parte nera non l'ha letta mica, né?
Sì, ma non...
quel dogma che è un punto fermo che abbiamo da accettare anche senza comprendere.
Sul dogma la ricordavo questa discussione. Alla fine di agosto c'è di nuovo un accenno sul dogma. Allora lì c'era poco, io dico ma chissà dove sentire. Allora ho aggiunto un po' di quello che ricordavo, ma non mi ricordavo più che l'avevo fatta qui. Lì so di essermi ripetuto perché.
Sì, anche me quando l'ho fatto di nuovo. Non abbiamo un motivo per provare diversamente.
Ah sì, dobbiamo credere. Certo.
A un certo punto è messo lì ed è benedetto, cioè le parole di Dio sono dogma.
Sì.
Ecco, allora lì c'è una grande validità in quello che dicevo. Più che direi in quelle elaborazioni fatte da uomini o altro. Penso che se noi riferiamo il valore del dogma, e dobbiamo senz'altro, è ben più valido del dogma, alle parole di Dio, cioè alle affermazioni del Cristo, abbiamo lì un punto di riferimento e di orientamento da lavorare con tutta la vita.
Sì. Infatti Dio parla...
Più che non sui dogmi umani.
No, Dio parla proprio per farci lavorare, ma per farci lavorare sulle sue parole, no? Perché proprio lavorando sulle sue parole ci impegna moltissimo nell'essenziale, mentre invece se lavoriamo sulle parole degli uomini, con la capacità noi ci disperdiamo e perdiamo di vista l'essenziale, senza accorgere, perché teniamo vari valido, teniamo a capire quanto, però perdiamo molto tempo. E invece per la parola di Dio ci conferma molto evidente l'essenziale. Guarda quante discussioni, quante argomentazioni fanno a Gesù, disperdendosi in altri argomenti, e come Gesù invece puntualizza sempre, capisci? Penso tanto all'argomento di Marta e di Maria. E apparentemente Marta, che sta tribolando, sta lavorando e dice di che venga a darmi una mano, amore del prossimo in pieno, quindi più che dovere, una con l'altra, e invece lui immediatamente puntualizza, capisci? Una cosa sola è necessaria, sì, proprio le grandi cose. Maria si è trovata migliore.
Netto, sempre noi nelle nostre discussioni, certe volte andiamo talmente fuori tema, fuori del discorso, perché una cosa si porta via, l'altra anche si va fuori.
E lì vedi l'importanza di avere sempre molto presente come punto fisso di riferimento una parola di Cristo, una parola del Vangelo. Ci aiuta moltissimo, capisci? Perché sgombra, capisci? È proprio direi la nostra mente, la nostra anima, da tutto quel materiale di cui ci ingombriamo, per cui dopo quando abbiamo bisogno di trovare Dio non lo troviamo più, capisci? Perché noi siamo ingombri di tutto questo. Se noi mantenessimo sempre presente una parola, un punto fisso di riferimento, ma quello ci sgombra molto, capisci? Terreno. Ma no, queste sono storie, ma questo lascia. Non voltate indietro, insomma, guarda verso l'essenziale. Insomma,
sì, quelli sono i dogmi su cui riflettere.
Perché
quelli che si propongono
i dogmi, noi,
la Chiesa
no, ma noi molte volte parliamo di dogmi, crediamo che devono essere delle verità che devono essere trattate così alla cieca, non so, come di fronte ad una parete, capito? Ma no, il dogma è un'offerta di lavoro, ti devi impegnare per penetrare, capisci? E così tutte le parole del Signore apparentemente ci sembrano dure, ci sembrano difficili, questo parlare è duro, eccetera, ma Dio parla per impegnarci, fa delle proposte di lavoro, capisci? Per impegnare soprattutto la nostra mente, per educarci a pensare, per educarci cioè ad entrare nella vita eterna, perché la vita eterna è proprio sempre questo riferire sempre al Padre, ritornare tutto, capisci? E ritornando a noi, tutto al Padre, acquistiamo, rinnoviamo la nostra vita, acquistiamo vita, no? così, è luce, perché la luce, abbiamo detto ieri sera, viene proprio dall'avvicinare i nostri argomenti con gli argomenti di Dio. C'è ancora qualcosa? Allora ci troviamo qui.